6 di sera magazine.
Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. Intelligenza artificiale, se ne parla molto e in vari ambiti. Noi oggi parliamo di intelligenza artificiale applicata alla musica. E lo facciamo con Renato Caruso, chitarrista, compositore e divulgatore scientifico musicale, informatico e anche scrittore. Il suo ultimo libro, infatti, si intitola L'algoritmo della musica da Pitagora all'intelligenza artificiale, edito da Tsunami Edizioni. Il libro esplora il rapporto tra scienza e musica in un percorso che parte appunto da Pitagora e attraversa i secoli, analizzando l'evoluzione matematica e musicale fino ad arrivare ai moderni algoritmi di intelligenza artificiale applicati alla composizione e alla produzione sonora. L'opera mette in evidenza come l'esperienza musicale sia oggi profondamente influenzata da processi algoritmici e come numeri e suoni siano due facce della stessa medaglia. Il volume inoltre propone una visione interdisciplinare e si articola in sezioni che approfondiscono temi quali l'acustica, la teoria musicale, la matematica delle armonie, la fisica del suono e naturalmente il ruolo delle tecnologie digitali nell'era contemporanea. Io do il benvenuto a Renato Caruso. Buonasera e benvenuto.
Grazie, grazie a voi per essere nella vostra trasmissione.
Io direi, iniziamo proprio da Pitagora, facciamo questo viaggio nel tempo. Che cosa c'entra Pitagora, la matematica e la musica?
Beh, Pitagora è famoso per il teorema di Pitagora, per le tabelline pitagoriche, ma è meno famoso, però molto importante, per aver scoperto delle leggi fondamentali della musica. Quindi è stato uno dei primi teorici musicali, è colui che scopre la legge della consonanza e della non consonanza, nel senso che lui riesce a capire perché due suoni stanno bene insieme piuttosto che altri di meno. E come lo capisce? Lui intuisce che la musica non è altro che una vibrazione, una frequenza, quindi è fatta di numeri. Allora capisce semplicemente che se alcuni numeri piccoli stanno bene tra di loro, allora vuol dire che il suono è consonante. Altrimenti il suono non è consonante e questo lo fa con delle piccole frazioni, i rapporti di frequenza vengono chiamati. Quindi fu il primo teorico a parlare di musica e matematica, capisce la connessione che c'era tra la musica e la matematica. E da lì poi parte tutto, il suo motto era tutto in numero e oggi ci ritroviamo forse in questa era digitale che è fatto tutto di numeri. Quindi Pitagora, ecco, dai là a questa storia della scienza e della musica che ho costruito nel libro.
Ma non è l'unico, perché sono diversi i filosofi che si dedicano a questo tipo di ricerca. Possiamo citarne altri?
Sì, per esempio Leibniz, Cartesio, Kant, Keplero, Newton, poi Einstein e molti fisici quantisti, insomma tutti sono passati da questa chiave di lettura musicale per quanto riguarda la musica. La teoria delle stringhe infatti in fisica si rifà alla musica perché ci sono dei corpi che vibrano proprio come delle stringhe, quindi è tutto collegato.
Secondo lei qual è il legame più affascinante tra questa teoria dei numeri e la musica oggi?
Beh, oggi viviamo soprattutto nell'era dei numeri. Pitagora diceva tutto è numero. Oggi noi usiamo il numero non sapendo, ad esempio, l'intelligenza artificiale, piuttosto che degli algoritmi, oppure applicativi come Suno, o la compressione, o il linguaggio MIDI. Questi fanno parte di una stessa chiave che è la matematica, cioè senza questa chiave di lettura matematica noi non potremmo usare i software tra virgolette di oggi. E la cosa più affascinante è che tutto, quasi tutto ovviamente, si può ridurre a un numero, a un calcolo. E questo è quello che più mi attrae di questa disciplina.
Ma dunque esiste una formula perfetta per la bellezza musicale, ovviamente fatta dall'intelligenza artificiale.
No, non esiste una formula perfetta, perché poi alla fine un brano è una cosa, l'arte è un'altra, nel senso un brano nel momento in cui tu l'ascolti puoi dire sì, questo è bello, questo è meno bello. Però la vera arte forse si vede nel live, è lì che vedi l'artista che suona, che tocca le corde, piuttosto che si emoziona, che suda, il rossore. Quindi si entra in un'altra dimensione, è lì che si crea l'empatia, l'emozione dell'arte, l'emozione di qualcosa che ti eleva di misterioso. Poi a livello di ascolto, forse ormai o che una cosa sia fatta dalla macchina o che sia fatta dall'umano, stiamo arrivando a livelli quasi impercettibili, però non è, la musica non è che fatta di numeri, di ispirazione, ma comunque il metodo, il numero ci serve per metterla su carta, sul digitale. Abbiamo un metodo noi innato quando noi scriviamo una cosa, che è un metodo matematico, non lo sappiamo, ma in realtà c'è un qualcosa di numero che va, ad esempio, che incrementa per creare delle battute, per creare delle note. Quindi noi c'è questo metodo matematico, ma in realtà non lo sappiamo.
E dunque gli algoritmi possono comporre musica, ma diciamo non possono davvero sostituire la creatività umana.
No, perché la creatività è fatta di diverse sfaccettature, quindi non è solo la musica che viene ascoltata, ma è fatta anche, come dicevo prima, dalla musica che viene assaporata, viene gustata, viene vista. Ecco, quando si vede un concerto, la band ti emoziona. Poi, se parliamo di un piano di solo ascolto, forse si raggiungerà un massimo, un tetto di un qualcosa di eccelso. Però a livello umano, a livello di arte, di empatia, di toccare proprio con le mani, con le emozioni e la musica, ancora siamo molto lontani.
Ma allora cosa serve intelligenza artificiale nella musica?
L'intelligenza artificiale, partiamo da un presupposto, nasce circa nel 1950, 1940, 50, 60, in cui matematici, informatici come Alan Turing, poi Macaulay, Pitts, matematiche e poi tante arti, McCarthy, introducono questa scienza, cioè che cos'è? È un'imitazione del cervello umano, ecco perché viene chiamata intelligenza, cervello elettronico. Nel 2006, quando mi laureai in informatica, quindi informatica, non informatica musicale, quella faccio dopo, la mia tesi fu proprio questa, nel 2006, l'intelligenza artificiale nella musica jazz. Quindi l'intelligenza artificiale nasce per altri scopi, dopodiché si è applicata anche alla musica. Ora serve quasi per divertimento, però fa capire la potenza del calcolo, di un algoritmo, di un qualcosa inimmaginabile. Serve forse per far capire che la musica un giorno diventerà di nuovo numero, così come è nata con Pitagora. Questa, diciamo, è tutta la storia, però non ha un preciso collocamento, nel senso che a cosa serve, diciamo, si fanno degli esperimenti e si usa anche per fare musica, per fare immagini, per fare tante altre cose.
Ma quindi ci sono degli artisti che utilizzano l'intelligenza artificiale nella musica?
Beh, certo che tante artiste, anch'io la utilizzo per alcune cose,
Lei
ma
la
no, io
utilizza, lei è anche musicista.
sì, la utilizzo, ma io parto sempre dalla mia chitarra, dal mio suono o di pianoforte per comporre. Dopodiché l'intelligenza mi aiuta in delle piccole cose come arrangiamenti, come suoni, ecco. Poi ognuno di noi la sfrutta come vuole. C'è chi parte proprio da zero, dove con un prompt dice: mi crei una musica in stile pop con dei violini, con un testo che parli d'amore. Quindi quello è proprio usare l'AI in modo proprio, cioè, dalla radice. Io la uso per completare delle operazioni. E secondo me la cosa bella che potrebbe esserci in un futuro è la creazione di nuovi suoni, di cose che neanche ci aspettiamo. Quindi sfruttiamo la tecnologia, così quando è nato internet, è nato il MIDI, quando è nata l'elettronica. All'inizio si era un po' impauriti, dopodiché ci si accorge che la convivenza tra queste due tecnologie è comunque positiva, quindi cioè non vedo niente di preoccupante, ecco, dal
Ecco,
punto di vista
infatti
creativo.
le volevo proprio chiedere quali sono i rischi dell'uso dell'AI nella musica? Potrebbe cambiare il ruolo del musicista?
Beh, sicuramente cambierà il ruolo del musicista, però del musicista, quello che sta in studio anche quello che compone, ma il musicista live per adesso rimane sempre un musicista live, un pianista classico, un chitarrista classico, un'orchestra. Al momento rimarrà sempre un'orchestra live, cioè c'è sempre una persona che ha studiato 5-6 ore al giorno chitarra classica e pianoforte e si vede, si sente. Certo, dal punto di vista studio è normale che forse alcune figure andranno di meno, perché tante cose le fa molto veloce e in automatico. Poi bisogna capire uno da come lo usa. L'AI su qualsiasi campo è importante capire che è un'arma a doppio taglio, cioè chi ne sa allora può avere un piccolo vantaggio, un aiuto, ma chi non ne sa fa solo è un qualcosa di distruttivo, quindi non porta a beneficio. Ecco.
Facciamo un passo indietro. Volevo chiederle una cosa che non le ho chiesto. Lei prima ha parlato di
Sì.
tetracordo. Che cos'è
Sì.
il tetracordo?
Allora, il tetracordo è un insieme di quattro suoni ed è diciamo, lo stile in cui si suonava nella Grecia antica. Oggi esistono toni maggiori, tonalità maggiore e tonalità minore, quindi possiamo dire due modalità di scale, di mood, diciamo. Ma una volta non esistevano queste tonalità, ma esistevano i famosi modi, che erano i modi greci, cioè il modo dorico, eolio, frigio, misolidio. Erano 7-8 tipi di scale, possiamo dire 7-8 tipi di stile di musica, ecco, che venivano appunto distinti dal tetracordo. Il tetracordo che cos'è? Un insieme di quattro suoni. Ora, a seconda di dove facevi cadere il semitono in questi quattro suoni, cambiava lo stile di musica. Da considerare che si usavano due tetracordi uniti insieme, quindi quattro suoni, tetra significa quattro, quindi quattro suoni più quattro suoni facevano otto, due tetracordi, quindi era una scala come la conosciamo oggi. Ora, a seconda di dove cadeva il semitono, la disposizione dei toni e semitoni, si cambiava modo, quindi era un modo diverso, possiamo dire un modo diverso di fare musica rispetto a quella di oggi. Poi sono passati anche per la musica sacra, quindi cambiano nome, ma in realtà la sostanza non cambia, fino ad arrivare poi dal 1600 in poi, diciamo 1700, a prendere con l'armonia classica, a diventare solo due, quindi tonalità maggiore e tonalità minore, ma erano appunto i modi dei greci.
Just like a rainbow, you know you. you set me free. And I just can't get enough. And I just can't get enough. You're like an angel.
Dunque, siamo in compagnia di Renato Caruso, chitarrista, compositore, divulgatore scientifico musicale. Stiamo parlando del suo nuovo libro L'algoritmo della musica, da Pitagora all'intelligenza artificiale. Il libro è edito da Tsunami Edizioni. Renato Caruso, mi scusi, che cos'è la teoria del Big Chord?
È il titolo di un disco che ho composto un anno fa, quindi nel 2024, ed è curioso questo disco perché ho usato i suoni 8-bit. Essendo un informatico, quindi un programmatore, ho voluto usare dei vecchi suoni 8-bit, quelli che ricordano i primi videogiochi degli anni 80, per creare delle musiche in quello stile, per ricordare un po' quegli anni. Però la teoria di Big Chord fa riferimento a una teoria che già era esistente, in cui invece dove si pensa che l'universo sia in realtà una sinfonia, un qualcosa di i pianeti sono tutti corpi vibranti. E io ho aggiunto questa piccola cosa, ma giusto per scherzo, Big Chord, perché invece di Big Bang c'è il Big Chord, cioè invece di essere questo, diciamo, questo ammasso che poi è scoppiato e è diventato dal Big Bang, poi diventa, si espande l'universo, io ho immaginato che questo fosse stato un accordo, quindi un accordo iniziale, quindi Big Chord, il grande accordo, che è scoppiato, si è spaccato e tutte le noticine sono diventate pianeti, le costellazioni, i generi musicali. Quindi ho fatto un po' un gioco tra la musica e l'astronomia, che però tanti teorici parlano di questa teoria. Forse l'unica mia cosa che ho aggiunto è proprio il nome Big Chord. Mi sono immaginato questo accordo che esplode e si crea così l'universo.
Allora, io leggo adesso una sua citazione. La musica non è soltanto emozione, è calcolo, struttura, armonia, ma dentro ogni formula resta un margine di imprevedibilità, che è la vera anima dell'arte. Questo, diciamo, riassume un po' tutto quello che abbiamo detto, in fondo.
Esatto, cioè alla fine non è proprio tutto numero, ma c'è qualcosa di misterioso che poi che noi non sappiamo, non si sa cos'è, che poi fa sì che quell'elemento per il quale poi si può dire questa è arte e questa no. C'è sempre quel mistero, c'è quella cosa che non si può ancora decidere, non si può sapere davvero il segreto di questa, di un hit, ecco, mettiamola così, perché c'è ancora quel mistero, per fortuna, che noi non conosciamo.
Come immagina la musica tra 20 anni?
Bella domanda, tra 20 anni, tra 20 anni non lo so, non lo so cosa succederà. Sicuramente l'intelligenza artificiale darà una bella botta a tanti musicisti, purtroppo, perché compreso me, quindi insomma... ci sarà molto, sempre molto di più una musica fatta di numeri. Nel libro io mi definisco un mate musicista, per dire quello che fare sia con i numeri che con la matematica, e sia con i numeri che con la musica. Però il futuro non lo so ancora, ci sono troppe cose, troppi elementi ancora che non si capisce, né dove, per esempio per i diritti, per un qualcosa, per l'etica che deve starci dietro a ogni creazione. Ci sono tante cose che ancora non si capiscono, però la creatività e la musica, quello non finirà mai, anzi secondo me sarà sempre uno spettro molto più ampio, perché abbiamo più scelte, uno può scegliere.
L'algoritmo della musica, da Pitagora all'intelligenza artificiale, è il nuovo libro di Renato Caruso, edito da Tsunami Edizioni. Renato Caruso, che ringrazio per essere stato con noi. Grazie.
grazie a voi tanto.
6 di Sera Magazine termina qui, grazie per averci seguito. Da Angelica Arbasini, l'augurio di buone feste.